E noi, devo dire, abbiamo consolidato nel tempo, come nostra abitudine del Saturday Live, quello di avere degli ospiti tra virgolette fissi, nel senso che comunque di tanto in tanto li facciamo intervenire nuovamente all'interno del nostro programma, perché sono comunque dei punti fermi. E sicuramente uno dei punti fermi del Saturday Live anche nella stagione 25-26 è un giornalista, Franco Leonetti, espertissimo di Juventus. Io veramente posso dirlo senza timore di essere smentito, uno dei maggiori esperti dei colori bianconeri, insomma, che ci siano nel panorama giornalistico italiano. E su questo, ripeto, non temo di essere smentito. E quindi lo ritroviamo anche nella stagione 25-26. Subito mi lancio nell'argomento bianconero. Ho visto in questi giorni, non so se anche tu, Franco, lo hai fatto, ho visto in questi giorni visite eccellenti diciamo, alla Continassa. C'è stato Musetti, super juventino, super tifoso bianconero, è andato a trovare la squadra che in questo momento è stata affidata al mister Spalletti, Luciano Spalletti. E quindi subito entriamo nel tema caldo. Come vedi questo cambio di panchina?
Beh, intanto buonasera a te, un saluto ai tuoi ospiti. Sì, oltre Musetti, insomma, c'è stata anche la nazionale di rugby, perché oggi allo Stadium giocava la nazionale azzurra di rugby, quindi una Juve sempre più trasversale, ovviamente in sinergia con altri sport. Ma sai, Spalletti arriva secondo me con delle tempistiche da parte della società sbagliate, perché facciamo un passo indietro. Comolli si insedia il 3 giugno con l'ennesimo cambio della dirigenza. Io ricordo, 3 gestioni dirigenziali in 3 anni sono una cosa non da Juve, ma poi c'è anche un'altra cosa non da Juve. Quindi Comolli arriva alla Juventus in ritardo sicuramente sui diretti competitor. Ecco, io credo che l'accusa maggiore a questa società che i tifosi muovono è sicuramente questa: perché andare avanti con Tudor in estate se non si credeva nel progetto Tudor? A maggior ragione perché la Juventus aveva siglato con Tudor una clausola fondamentalmente unilaterale, cioè dopo il mondiale per club la Juve, se avesse voluto, se Comolli avesse voluto, poteva non confermare Tudor pagando una penale minima di 1 milione e andando a scegliere un altro allenatore. E ricordo che a luglio già Spalletti era libero. Quindi una gestione un pochino pasticciata, quello che ha lasciato interdetti tutti era sicuramente la scelta sbagliata delle tempistiche per quanto riguarda il siluramento di Tudor. E poi è arrivato Spalletti, che ritengo uno degli allenatori italiani più bravi, più in gamba, un fine lettore delle cose di casa Juventus in questo caso. E quindi secondo me è una scelta giusta, però ripeto, anche ci sta la gestione italiana della società, che doveva e poteva fare sensibilmente.
E insomma, su questo penso che siamo un po' tutti d'accordo. Va anche detto che siamo anche d'accordo, credo, sul fatto che la Juventus diciamo che la storia della Juventus di questi ultimi anni sia una storia così particolarmente travagliata, e naturalmente ne risente tutto, ne risente il mercato, ne risente anche la gestione. Comolli sta facendo esperienza, io non vorrei che facesse esperienza ai danni,
diciamo, non si può fare esperienza,
che questo è il problema. Infatti io colgo questa situazione, cioè io credevo che fosse un po' più esperta, mi sembra che stia facendo esperienza sulle spalle della Juventus. Allora a questo punto speriamo che la faccia presto. Ovviamente il discorso è complesso, chi ci ha seguito anche l'anno scorso sa, la stagione scorsa, sa che ovviamente con Franco Leonetti noi abbiamo così analizzato più volte, sviscerato anche quella che è stata la gestione della Juventus negli ultimi anni, e soprattutto il rapporto Juventus potere, dal quale probabilmente, correggimi se sbaglio Franco, deriva tutto quello che noi stiamo dicendo, perché poi alla fine sono delle cose che si susseguono a catena. Ecco, io ti chiedo, ci stiamo allontanando da quel momento difficile? Il rapporto con il palazzo è davvero cambiato? Possiamo aspettarci dalla Juventus e quindi dalla gestione anche sportiva della Juventus qualcosa di momenti più sereni, più tranquilli, più lineari?
Io credo che vadano scissi i discorsi per quanto riguarda l'aspetto puramente politico. Ricordo che nello sport la politica sportiva è fondamentale, quasi come risultati in campo. La Juventus negli ultimi anni, diciamolo chiaramente, dal 2022, quando c'è stata così la decapitazione del CDA e la dimissione di Andrea Agnelli, di Nedved e di tutta quella dirigenza, non ha più avuto potere politico e soprattutto presenza all'interno del palazzo. Poi è rientrato Calvo, ritengo l'elezione di Chiellini all'interno della Lega in carico alla FIGC un ruolo importante. La Juve deve recuperare un peso politico all'interno delle istituzioni e c'è almeno la volontà di cercare di farlo. Questo, ripeto, lo ritengo un fattore assolutamente inoppugnabile. Poi però bisogna analizzare quella che è la condizione delle, ripeto, tre gestioni societarie diverse in tre anni, e qui è un problema legato solamente alla proprietà Juventus, quindi Gianelka e Zor, e a, così, all'espressione delle volontà della proprietà. Sappiamo benissimo che da quel 2022 si è scelto un altro percorso, prima Scaravino e Ferrero, poi è arrivato Giuntoli, esperienza totalmente fallimentare, e poi Giuntoli mandato via a fine maggio e l'arrivo di Comolli. Io sinceramente a tutti i tifosi juventini auguro che la gestione Comolli possa essere vincente e soprattutto adeguata al blasone e alla storia leggendaria della Juve, altrimenti se così non dovesse essere, che cosa succederà? Cioè, a fine stagione, a maggio 2026, tutto verrà rimesso all'interno del calderone, tutto verrà rinnovato. Alla Juve serve stabilità, serve una conduzione chiara. E prima ti dicevo, c'è un altro fattore non da Juve e lo andiamo a spiegare. In Juve non si è mai visto, almeno per quanto mi ricordi, non verificato e non si è del fatto inusitato mai accaduto, di avere con Spalletti tre allenatori a livello pari. Cioè la Juve, se Tudor...
Incredibile, veramente incredibile. Mai successo.
Se non,
vedete,
se
Franco Leonetti è un po' la memoria storica della Juventus, quindi quando dice che non è mai successo, non è mai successo, e ovviamente un giornalista che segue la Juve da tantissimi anni e con questa attenzione, quando sottolinea un aspetto di questo tipo, sottolinea secondo me un aspetto importantissimo, perché io concordo pienamente con te, Franco Leonetti. Questa non è, non ricorda minimamente la Juventus a cui noi eravamo abituati. Non sto parlando solo dal punto di vista tecnico, che è solamente uno degli aspetti, ma tutto il contorno, tutta la situazione è veramente surreale. Stiamo vivendo una situazione, un momento surreale, che purtroppo non ricorda neanche lontanamente la vecchia Juventus.
È così, è paradossale, e ripeto, se Tudor e Thiago Motta non troveranno squadra, verranno stipendiati per rimanere sul divano, guardarsi tranquillamente la televisione per altri due anni.
Ma non c'è questa fortuna, non ce l'abbiamo. Quando ho visto che saltava la panchina della Fiorentina, un po' ci ho sperato. Dite la verità. Adesso non so chi devo gufare. Solo che Motta, ma secondo, sai, me Motta a prendere una panchina.
Con l'annata disastrosa dell'anno scorso, io credo che Thiago Motta rimarrà fermo, ma e concludo con questo dato, cioè avere tre, e non calcolo l'attuale stipendio di Spalletti, lasciamo perdere, intanto mister Spalletti ha bisogno di tempo e ovviamente di possibilità di riuscire a trovare una quadra per questa Juve. La Juventus da qui al 2027, ripeto, se Tudor e Thiago Motta non troveranno squadra, scucirà in tempo di sostenibilità e di bisogno di tagliare gli stipendi, spenderà quasi 25 milioni di euro.
È una cosa incredibile.
E questo significa, caro Giovanni, cose non d'aiuto.
Assolutamente. E adesso ti chiedo un'altra cosa, andiamo più sul tecnico, e ho paura a fartela questa domanda: come siamo messi per i primi quattro posti? Perché sai che comincio a pensare che quest'anno la cosa si fa difficile.
Concordo perché Milan gioca una partita a settimana, poi c'è un vecchio marpione sulla panchina come Allegri e sa far rendere le sue squadre. L'Inter, a parere mio, continua a essere la squadra più forte come organico. Il Napoli è un grande organico, anche se attraversa un periodo molto tempestoso con Antonio Conte. Poi c'è questa Roma di Gasperini che va sottolineata, aiutata anche un pochino da alcune situazioni fortunose in campo, però la Roma,
il che la rende ancora più pericolosa, Franco, perché se cominciano ad essere anche fortunati è lì che mi comincia a preoccupare, che, sai, la fortuna è una componente, la fortuna è una componente
nel calcio, servono doti tecniche, tattiche, fisiche, e il pizzico di fortuna
non guasta mai,
ti aiuta. Non guasta mai e ti aiuta. Quindi la speranza è che Spalletti, in questa pausa per la nazionale, e mi risulta che lo stia già facendo, trovi i giusti accorgimenti tecnico-tattici, cambi sicuramente il modulo, ma non è solo il modulo. Il problema di questa Juventus, vista al microscopio, è una squadra con poca qualità, con poca velocità, che crea poche occasioni a gol, ne segna poche, ha delle rifiniture non top, e queste sono cose che mister Spalletti ha dichiarato personalmente e pubblicamente con modo 0-0 nel derby.
Sì, pronto Franco, non ti sento.
Io ci sono,
la tua linea ogni tanto va e viene, stavolta non è colpa del mio mixer qua.
Sì, sono
ma adesso
qui.
Ti sento bene, ma è la tua linea che va e viene, quindi è un problema telefonico. Allora, stavo dicendo, Franco, tu hai citato la nazionale, perché ovviamente questa è la settimana in cui c'è stata la pausa nazionali, non è un caso che la nazionale sia calata nelle sue prestazioni da quando sostanzialmente è stato fatto fuori la Juventus dal calcio italiano. Devo dire che comunque, al di là delle scarse prestazioni della nazionale, dei giocatori insomma che non sono all'altezza della storia anche azzurra, la nazionale rischia di rimanere fuori un po', ripeto, per demeriti, perché se avesse vinto il girone ovviamente il problema non sarebbe posto, e un po' anche perché c'è un regolamento cervellotico voluto da questi signori del potere internazionale. Quindi uno è Čeferin, che conosciamo, ma in questo caso non c'entra per la nazionale, l'altro è il signor Infantino, tra l'altro di origini italiane, calabresi, ti dirò, caro Franco, proprio di origini reggine, quindi proprio da dove noi ti stiamo trasmettendo,
ma interistissimo di fede.
Ti racconterò, perché tu non lo sai, è stato ospite a Reggio di una manifestazione così di queste vecchie glorie, no? Volevano anche premiarlo, tutto lo stadio Granillo lo ha fischiato, quindi comunque sia, voglio dire, non godono lui, Čeferin, tutte queste Gravina, tutta questa bella gente non gode di grande popolarità fra i tifosi. Ecco, dicevo, l'idea cervellotica del signor Infantino è stata sì quella di allargare il mondiale quindi a più partecipanti, ma continua a tenere un numero 16 di nazionali europee, che poi alla fine rischia di tenere fuori nazionali dalla storia importante come l'Italia, ripeto, forse più dal passato importante che non dal presente. Non so tu cosa ne pensi in merito alla possibile, perché anche qui io tocco ferro, ma potrebbe capitare che per la terza volta consecutiva, la terza edizione consecutiva, l'Italia non acceda ai mondiali. Tu cosa ne pensi?
Ma guarda, credo che la tua chiosa finale sia esplicativa, cioè possiamo, io per esempio sono da sempre, una mia battaglia che porto avanti da decenni, sulla mancanza di armonizzazione dei calendari, su delle decisioni che sono paradossali. Però, come dicevi tu, Giovanni, l'Italia rischia di rimanere per la terza volta fuori dal mondiale, terza volta consecutiva, una cosa che non è mai accaduta al calcio italiano. E qui, secondo me, è il sistema calcio Italia che dovrebbe porsi delle domande sacrosante. Qui abbiamo un presidente di federazione che inanella dei fallimenti epocali, totali, continuativi, e continua a rimanere in sella. Anzi, l'ultima volta è stato ribadito presidente della FIGC con una percentuale assolutamente bugara. È un sistema che si autoprotegge nonostante i fallimenti. Io non voglio nemmeno pensare, se l'Italia dovesse fallire, speriamo di no, l'accesso poi dei play-off.
Franco, sono due partite, voglio dire. Cioè, io non lo so. Poi bisognerà vedere la fortuna, se ci assisterà, se assisterà Rino Gattuso. Tra le varie, insomma, possibili avversarie ce ne sono anche alcune toste, per cui bisognerà veramente, io non lo so cosa accadrà, se lo stellone stavolta ci proteggerà, ma veramente qui stiamo rischiando grossissimo, grossissimo, perché poi è una mazzata tremenda. Poi, cioè, immagina, io sento ogni tanto dire, io o faccio fatica, Franco, a spiegare ai ragazzi cos'era la Juventus, e faccio altrettanta fatica a spiegare ai ragazzi cos'era la nazionale italiana, perché noi andavamo ai mondiali comunque, non dico sempre tra le favorite, ma comunque ce la giocavamo. Adesso, anche se noi dovessimo qualificarci, Franco, non so tu cosa ne pensi, cioè non è che siamo, andremmo lì da protagonisti. Quindi è una cosa che veramente io non credevo di poter vivere, e invece sto vivendo in questi anni. E non so tu cosa ne pensi, se tu mai avresti pensato che il calcio italiano si riducesse in questa situazione, ecco.
Da tifoso no, non l'avrei mai pensato e non l'avrei mai auspicato. Da colui il quale vive il calcio quotidianamente, sì, perché purtroppo il calcio in Italia, il sistema calcio è totalmente sbagliato, partendo veramente dalla base per arrivare ai club professionistici. Ci sono delle strutture, delle anomalie che, se non si correggono, portano poi purtroppo a risultati disastrosi, come in questo caso. La Germania anni fa ha avuto il coraggio di resettare alcune situazioni e ripartire, altri paesi lo hanno fatto, in Italia invece viviamo in una terra gattopardesca, dove si cerca di cambiare tutto per non cambiare mai nulla, e il problema è proprio questo. E concludo dicendo che ci sono bambini che faranno 12-13 anni e non hanno mai visto l'Italia giocare a un mondiale, perché l'ultima competizione ridata in cui le maglie azzurre erano presenti è quella del 2014.
Ragazzi, il 2014, pensateci, è una cosa davvero incredibile. Non oso pensare a questo. Torniamo un attimino alla Juventus e poi ci salutiamo, Franco. Ricordiamo che Franco Leonetti lo possiamo seguire ovviamente in TV e in radio, quindi sei ancora su Radio Bianconera, e poi insomma in TV sui vari circuiti ormai nazionali, perché insomma
sì, su Network ci sono ogni settimana, e su Radio Bianconera.
Allora, guarda, io faccio spola fra la Sicilia e la Calabria. Io ti ho visto sia in Sicilia che in Calabria, quindi Franco Leonetti,
grazie.
lo possiamo seguire, ed è sempre, ripeto, una voce autorevole per quanto riguarda i colori bianconeri. Ripeto, pochissimi sono a livello di Franco Leonetti per quanto riguarda la conoscenza della Juve, quindi è per questo che noi ci affidiamo a lui nelle nostre disamine, ed è per questo che io ti dico, allora, abbiamo detto ci saranno difficoltà sicuramente quest'anno per centrare i primi quattro posti. Ti dico, secondo te quale sarà ci stiamo un po' sbilanciando, però con Franco possiamo farlo, uno dei correttivi che cercherà di apportare Spalletti al gioco della Juve?
Difesa 4, centrocampo più coperto a tre e poi saper sfruttare al meglio le caratteristiche degli uomini davanti. Vlahovic sta facendo bene, Openda e David no. Ci sono degli esterni molto
ti posso interrompere Franco, perdonami. Prego. Giusto per interloquire, David comunque è stato premiato come miglior giocatore del Nord America, quindi se qualcuno ha avuto quest'idea vuol dire che questo ragazzo delle qualità le ha. E poi ovviamente un conto è giocare in Nord America, con tutto il rispetto, e un conto poi venire al campionato italiano e soprattutto vestire i colori bianconeri, e lì evidentemente il peso è stato enorme.
Sì, concordo, ma sai, David in estate giocatore a parametro zero, voluto da tanti club, e la Juventus l'ha spuntata, quindi non è un giocatore scarso, però probabilmente problemi di ambientamento o problemi con il calcio italiano.
Ti ricordi, Franco, sicuramente ti ricorderai i problemi di ambientamento di Zidane, i problemi di ambientamento di Platini, i problemi di ambientamento di Nedved. Li ricordo benissimo, per cui voglio dire, anche David può averceli, speriamo che insomma in qualche modo
speriamo che i risultati finali possano essere accomunabili perché a poi questi tre nomi.
Tutti quelli che ho citato io poi però hanno fatto la storia della Juve. Ora David forse la storia della Juve non la farà, però ci servirebbe qualche golletto, e quindi insomma tu quindi prevedi questo cambio tattico. E perché ritieni che comunque il centrocampo si debba infoltire, o meno sì, lo ritiene Spalletti, ecco.
Sì, assolutamente, poi bisogna cercare, ripeto, le migliori qualità dei giocatori lì davanti. Ci metto dentro anche Openda, con Seisao, Ildiz, lo stesso Zegrova, che a parere mio, se recupererà la piena salute, è un giocatore straordinario. Quindi Spalletti è chiamato a fare ciò che non è stato fino ad oggi, che non è stato fatto, e quindi io credo proprio, e mi risulta che insomma le notizie che mi arrivano da Continassa in questi giorni, lui stia provando la difesa 4, anche perché l'unico non presente in ritiro alla Continassa è Cambiaso in nazionale, gli altri giocatori della difesa ci sono tutti, e quindi è il momento adeguato e giusto, poi rientreranno Brenner e Cabal, momento giusto per cercare una svolta tattica.
Ma in questa difesa 4 ci metterà anche Cop Miners secondo te?
No, io credo che quando
infatti nemmeno io
Kelly, è già Firenze che lì dovrebbe essere disponibile, Cop Miners andrà a infoltire la linea mediana che appunto dovrebbe essere schierata a 3.
Cop Miners che poi ha dichiarato in realtà di essersi allora confrontato con Tudor proprio su questo, chiedendo di andare a giocare nel suo vecchissimo ruolo, perché è un ruolo che non ricopriva da una vita. Non ricopriva neanche l'Atalanta, quindi non so perché avesse queste mire cioè, di ritornare indietro.
Beh, però, vedi,
però ha giocato bene. Sì,
esatto,
giocato.
Nelle tre partite schierato insomma da esterno sinistro di difesa, poi dobbiamo vedere la posizione, perché la posizione è quella, ma poi lui andava a surrogare,
certo,
il centrocampo,
certamente.
Non
lui però partendo
difensore
da dietro era meno marcato e quindi poteva sviluppare,
sì,
meglio il suo gioco,
a pulizia in uscita,
cioè, l'idea era quella, l'idea di Spalletti era quella, sì, l'ha detto anche chiaramente Spalletti, che voleva farlo uscire in maniera pulita da dietro. E vabbè, insomma questa è la situazione. Chiudo con, perché tu l'hai nominato e devo dire prima il mio pensiero era andato proprio a lui, Bremer rientrerà esattamente non si sa quando, insomma abbiamo più o meno una data, Franco,
gennaio, il momento,
e adesso anche
rientro.
Lì oggi ti ho fatto domande delicatissime, ma sai perché? Perché è delicato il momento della Juve, quindi non posso non fartele. Tornerà Bremer in maniera integra davvero? Perché insomma chi ha avuto i suoi problemi fisici non sempre è riuscito ad essere il giocatore che era un tempo.
Guarda, io non si risponde mai con una domanda, però ti dico, Brenner si adatterà perfettamente alla difesa 4,
è giusto,
insomma,
bravissimo.
La domanda è questa, perché Bremer ha sempre giocato a tre, e quando lui è arrivato alla Juve con lo stesso Allegri provò a cambiare, a mettere una difesa 4, e Bremer non si trovò benissimo. Quindi innanzitutto speriamo torni al pieno delle sue facoltà fisiche. Poi Bremer in questo caso dovrà adattarsi a una difesa a 4 di Spalletti e speriamo possa farlo al meglio. E credo che questa sia una delle domande topiche.
Ragazzi, le incognite sono tante. E quando cominceremo a, quando continueremo a non capirci nulla più del questo cubo di Rubik che è la Juventus, questo continuo, questi continui dubbi, queste continue domande che ci facciamo, noi ovviamente scomoderemo Franco Leonetti, che proverà insomma a districare la matassa, che veramente in questo momento è molto 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 intricata, e colgo l'occasione ancora per ringraziarlo, lo libero adesso perché insomma lasciamo libero in questo sabato sera, e niente, ti ringrazio ancora Franco, ti faccio fare una chiusura a te, non so se è di auspicio, di ulteriore analisi, dimmi tu.
Guarda, beh, intanto grazie per l'invito, tu sai benissimo che io quando posso torno volentierissimo da te. La speranza è che la prossima volta che ci si sentirà, questa Juve abbia trovato l'elisir per cercare di tornare ad essere competitiva. Non so se vincente o meno, ma dalla Juve quest'anno tutti i tifosi si aspettavano che potesse rompere le scatole sia in Champions sia in campionato a competitor probabilmente sulla carta più attrezzati. La Juve invece a metà di novembre è già lì a dover inseguire in campionato, in Champions serve un cambio di marcia e secondo me Spalletti lo può dare, stante però le cose, ricordandosi sempre bene che questa è una Juve che ha poca leadership e anche poca qualità, e qui ovviamente viene chiamata in causa la società, che dovrà cercare di provvedere tra il mercato di gennaio e soprattutto il mercato estivo per allestire una squadra che
soprattutto sia il mercato estivo, sono d'accordo Franco, perché insomma adesso bisognerà fare un po' di mercato, altrimenti mi sembra che
sì, però mercato, sai Giovanni, concludo, mercato fatto in un certo modo, perché chi dice che la Juve negli ultimi anni non ha speso perché non poteva dice una mezza verità. La Juve ha speso secondo le proprie caratteristiche bilancistiche, però la Juve ha speso dei soldi, il problema sì, è come spendi
sì,
quei soldi.
Assolutamente, è lì il discorso, è qui, e qui dovremmo aprire un altro capitolo, ma lo facciamo, ma di sicuro sicuramente ti contatteremo ancora Franco durante questa stagione 25-26 del Saturday Live. È stato con noi in diretta da Torino Franco Leonetti, buona serata e insomma grazie ancora, ci sentiamo presto.
Ciao Giovanni, a prestissimo, buona continuazione.